Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, la nostra riflessione, la nostra meditazione verte su un tema che è fondamentale per la nostra vita spirituale, che è il tema della glorificazione di Dio. Beh, che significa tutto questo? Se ci domandiamo, ecco, perché Dio, per esempio, ha creato tutto l'universo, perché si è preso anche sulle spalle questo lavoro, no? Che è durato 7 giorni, l'ultimo si è riposato per mettere a posto tutta la creazione dell'universo, del cielo e della terra. Se ci domandiamo come mai il Signore, pur sapendo tutto, perché Lui abitando nell'eternità e quindi al di fuori dello spazio e del tempo creati, sapeva già che ci sarebbe stata la defezione degli angeli, sapeva già che ci sarebbe stata la defezione dell'umanità con il peccato originale, sapeva tutto. Dio, ecco, come mai ha creato ugualmente tutto quello che noi giudichiamo reale, tutte le cose visibili e invisibili? La prima risposta, vedete, a questa domanda che tutti ci possiamo porre è innanzitutto che Dio è amore. Ora, la definizione di Dio amore, Deus caritas est, la dà San Giovanni, ma riflette profondamente la stessa natura di Dio. Dio è amore. E sappiamo che l'amore non è un amore che è possibile chiudere, l'amore è altruista, è apertura per definizione. Tutti, per esempio, vogliamo dare e ricevere amore. In primis Dio. Dio vuole dare e ricevere amore. Vuole darci il suo amore, che poi si chiama Dio stesso, Spirito Santo. Vuole ricevere da tutte le creature l'amore, perché lui è amore. E non può rimanere chiuso, come si dice, una operazione ad intra, no? La creazione è stata un'operazione della Trinità ad extra, cioè si è rivelato il volto di Dio. Dio si è rivelato nella sua creazione. Per di più, ha pure parlato attraverso lo Spirito Santo e poi nella pienezza dei tempi, come diceva San Paolo nella lettera ai Galati, ha mandato suo figlio concepito da donna. Sappiamo che nonostante il peccato, Dio ha rimediato con la redenzione. Quindi la seconda persona della Santissima Trinità si è incarnata in un uomo, assumendone l'aspetto d'uomo, condividendo tutto dell'umanità tranne il peccato. Questa, in poche parole, è la realtà che noi viviamo, cari amici. Ma se poi uno deve dire che cosa è successo con la redenzione, la redenzione non solo ha rimediato al guasto dovuto al peccato degli uomini, ma è stato anche un aumento della glorificazione di Dio. Tutta la creazione dà gloria a Dio. Dio dà gloria a se stesso nella creazione e ancor più nella redenzione. Ora, chi ce le dice queste cose? Io vorrei leggervi giusto un paio di brani evangelici per capire un po' il discorso, no? Allora, se prendete il Vangelo di San Giovanni, al capitolo 17, sentite che cosa dice il nostro Signore Gesù parlando ai suoi discepoli nell'ultima cena, quindi poco prima di offrirsi come vittima di espiazione dei nostri peccati. Leggo testualmente: Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Allora, in questa breve pericope, ecco, evangelica, nostro Signore ripete più volte il verbo glorificare. Glorificare, che poi, se andiamo a vedere, noi non sappiamo il verbo usato nel Vangelo, abbiamo la traduzione, ecco. Però possiamo dire certamente che significa dare gloria. Glorificare significa lodare, esaltare, ringraziare, adorare, amare. Quindi il verbo glorificare è un po' tutto quello di bene che possiamo fare a Dio, quale di per sé non ha bisogno, però nella sua stessa natura desidera essere glorificato dalle sue creature. Domanda. Chi è dunque colui che ha dato più gloria a Dio in tutta la storia dell'umanità? Gesù. Gesù, figlio di Dio che si è fatto uomo, come spiega lui stesso, ha glorificato il Padre compiendo l'opera che mi hai dato da fare, cioè il compito, no? L'opera della redenzione. Così è stato glorificato Dio Padre. Così è stata glorificata tutta la Trinità. E poi Gesù aggiunge: E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ma queste parole, vedete, ci possono soltanto far capire fino a un certo punto che il sacrificio di Gesù non solo non è stata una sconfitta, come umanamente si potrebbe ritenere, come per esempio dice San Paolo, che la croce per i pagani è uno scandalo, per i greci è una follia, cioè una cosa di insensato. E invece proprio nel sacrificio dell'agnello di Dio si ha la maggior gloria di Dio. Perché Dio vince, perché vince la morte, vince il peccato. Dice ancora San Giovanni nella sua lettera, dice, il Signore è apparso per distruggere le opere del diavolo e in questo è riuscito vincitore. Quindi Deus vincit. No? E qui sta la gloria di Dio. In questo è stato glorificato Dio più che se avesse soltanto creato, no? Tutto l'universo. Quindi paradossalmente Dio che cosa fa? Contro ogni logica umana. Dal peccato, che certamente Dio non voleva, è riuscito a far discendere la sua maggiore gloria, grazie al sacrificio di quel figlio innocente che è Gesù. E allora alla domanda chi ha più glorificato Dio in tutta la storia dell'umanità e in tutta l'eternità? Dio Figlio, nostro Signore. È colui che ha dato la maggior gloria a Dio. E al secondo posto, chi si classifica? Chi è che ha dato maggior gloria a Dio dopo nostro Signore Gesù Cristo, che potremmo dire con un linguaggio mediatico, no? È il top del top. Ecco, l'Immacolata, la Madonna Immacolata. È lei che, come dice lei stessa, l'anima mia magnifica il Signore. Quindi, secondo posto, dopo Nostro Signore, c'è la glorificazione di Dio data da Maria Santissima. Come l'ha glorificato la nostra Madre Celeste a Dio? Primo, è stata colei che è la figlia prediletta del Padre, no? Perché la Madonna è un essere specialissimo, anzi il suo stesso nome, Maria, significa colei che è amata da Dio, quindi figlia prediletta del Padre. Immacolata Concezione, Vergine perpetua, Madre di Dio, Corredentrice ai piedi della croce, Madre universale, quindi Mediatrice universale, Assunta in cielo, Regina del cielo e della terra. Vedete quanti titoli noi diamo alla Madonna? Ognuno di questi dà gloria assoluta a Dio. Possiamo solo fare qualche esempio. Chiaro che la maternità, è quello che ai nostri occhi dà più fulgore, no? Ma Maria, Madre di Dio, Immacolata Concezione, cioè la Madonna è quasi come una qualità di Dio che è l'immacolatezza, la santità che si è fatta, donna, pur non essendo una creatura divina, la Madonna, no? Quindi come creatura, semplice creatura, però pur non essendo, come dicono i teologi, no? Nell'ordine ipostatico, cioè in cui ci sta l'unione di due nature, no, però è la creatura che con la sua immacolatezza, con la sua verginità perpetua, essendo la sposa dello Spirito Santo, no? Vergine perpetua, sposa dello Spirito Santo, Madre di Dio, non c'è nessuno sulla terra che sia una pura creatura che ha dato tanta gloria a Dio quanto ha fatto la Madonna. Andiamo avanti, perché il Magnificat, abbiamo detto, ci dice questo. Ma a questo punto arriviamo noi, cioè il resto della umanità. Beh, noi, tutto sommato, le buone intenzioni ce l'abbiamo. Perché la mattina, tra le preghiere del mattino, dopo che ci siamo fatti il segno della croce, noi recitiamo il Ti adoro. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggiore tua gloria. Ecco qua. Noi, appena ci svegliamo la mattina, il cristiano, il credente, il battezzato, il fedele, il santo, dice: Signore, innanzitutto ti ringrazio che mi hai creato, che mi hai dato la grazia di essere cristiano, perché tanti no, purtroppo non ricevono il battesimo, non sono cristiani battezzati. Conservato, perché sarei potuto morire e non svegliarmi stamattina. Ti offro le azioni di questa giornata. La prima cosa è che siano tutte secondo la tua santa volontà, cioè che non fa che commettiamo peccati, perlomeno che non ne commettiamo di gravi, perché poi, come si dice, il santo pecca 7 volte, no? Il giusto pecca 7 volte. Ma poi aggiungiamo: per la maggiore tua gloria. Dunque, lo sappiamo, vogliamo, abbiamo il dovere di glorificare Dio, di dare gloria a Dio con le opere di ogni giorno, di ogni giorno. La domanda, così dice, nasce spontanea. Lo facciamo noi questo? Facciamo sì che tutte le nostre opere siano secondo la santa volontà di Dio e per la sua maggiore gloria? Ecco, questa è la domanda di oggi, cioè la gloria di Dio tocca a noi. Dio vuole che lo glorifichiamo. La prima cosa che dobbiamo sapere è che se noi glorifichiamo Dio, per quanto ci è possibile qui sulla terra, saremo felici. Per quale motivo? Perché facciamo la sua volontà, glorificandolo. Tant'è vero che si dice, nella tua volontà è la mia gioia, quindi è anche la mia pace. Quindi se vogliamo, ripeto, per quanto è possibile a dei poveri peccatori, no, che veniamo tutti da quel ramo di Adamo ed Eva, no, quindi siamo tutti discendenti di Adamo ed Eva, ci portiamo addosso la nostra miseria, debolezze, caducità e quant'altro, però se vogliamo essere felici per quanto è possibile su questa terra, dobbiamo glorificare Dio, quindi è anche interesse nostro, tra virgolette, glorificare Dio. La domanda che dicevo è, innanzitutto ce le ricordiamo queste parole, o un po' facciamo, no? Spesso ci capita, ma direi quasi che questa è una mancanza, non dico comprensibile, ma purtroppo che c'è. Cioè che spesso noi diciamo delle parole senza capire bene quello che diciamo, no? Al contrario degli angeli, buoni o cattivi, che quando dicono una parola non solo la capiscono bene, ma quella è e basta, noi siamo quello che siamo, cari amici. Anzi, mettiamoci con la faccia per terra, innanzitutto, no? Cioè, riconosciamo umilmente, Signore, tu ci hai fatto come creature deboli e per di più segnate dal peccato. Abbi pietà di noi. Perdonaci nelle nostre mancanze, nelle nostre debolezze e chiediamo alla Madonna, aggiustale tu le nostre opere perché siano per la maggiore gloria di Dio. Questa è poi, come vedremo fra poco, la via che Dio stesso ci ha dita per glorificarlo maggiormente. Ma dobbiamo essere anche consapevoli che se apriamo la finestra, il mondo che c'è sotto, anche nelle nostre case, non è più quello né dei tempi di Gesù, né per esempio del Medioevo, né del 1500, del 1600. L'umanità oggi crede di meno a Dio. Ora vedete questo fatto che tutta l'umanità è andata man mano allontanandosi da Dio è un dato di fatto, certificato dal cielo. Chi crede nelle apparizioni di Fatima, sa che la Madonna non è apparsa nel Medioevo, non ha preso dei pastorelli del 1600, no, è apparsa e ha dato questi messaggi all'umanità nel 1917. Ecco, c'era allora, in Russia stava per succedere quello che stava per succedere, no? L'Ottobre Rosso, la rivoluzione, insomma, la Russia diffondeva i suoi errori, insomma, sappiamo, no? La Madonna ha detto che se non smetteranno di offendere mio figlio, di offendere Dio, dopo questa guerra ci sarà una peggiore e puntualmente ce n'è stata una peggiore e per di più, dopo aver fatto vedere quanti di noi vanno a finire all'inferno, ha detto: per evitare tutto questo, Dio ha stabilito la devozione del mondo al mio cuore immacolato. Allora la situazione è andata peggiorando, mentre prima magari credeva, dico per dire in Italia, ecco, l'80% delle persone erano credenti battezzati, facciamo conto all'inizio del 1800, dico per dirne una, adesso invece i cattolici sono rimasti uno sparuto drappello di sì e no, il 10% di quelli che, come si dice, sono anche praticanti. Ma il resto? che fine fanno? Che fine fanno gli altri? Cioè, 10% vuol dire che le anime fioccano all'inferno, no? Perché no, se no la Madonna non veniva a dirci queste cose a farlo. Quindi il mondo non glorifica più Dio, come nei vecchi tempi. Significa che molti non credono nel vero Dio, credono in un Dio, chiamiamolo come volete, Tao, Buddha, Shiva, la Trimurti, Allah, quello che volete voi, credono in un falso Dio. E quindi sembrano fuori gioco. Altri addirittura non credono a niente. Gran parte dell'umanità si dichiara o atea o agnostica, o addirittura arrivano a dire che chi crede in Dio è una specie di folle. Ecco, di pazzo. Allora, qua c'è poco da fare, no? Queste cose ce le diciamo tra di noi, però non è che c'è una vera consapevolezza, non è che il Presidente della Repubblica si sveglia la mattina e dice: italiani, non stiamo glorificando Dio. Nessuno te le verrà mai a dire queste cose qua. Si stenta a sentirle addirittura nella Chiesa. Noi, in effetti, la nostra prima preoccupazione quale dovrebbe essere? Sì, d'accordo che non ci devono stare sperequazioni sociali, che non è giusto che non accogliamo, non accogliamo. Ma la prima preoccupazione che deve avere il cristiano è quella della preghiera della mattina, cioè fa che tutte queste opere siano per la. Secondo la tua santa volontà, per la maggiore tua gloria. Ma poi che le cose stiano così, vedete, che l'umanità è andata decadendo sotto il profilo proprio della glorificazione di Dio, ce lo dice la storia, per esempio, ce lo dice l'arte, no? Ma tutti gli artisti, facciamo conto, agli architetti come Brunelleschi, no? Che ha fatto la cupola di Brunelleschi. Oppure, vi ricordate a Roma, no? Davanti alla chiesa di San Pietro, no? Il colonnato di Bernini. Oppure, sempre tra gli architetti, la chiesa della Sagrada Famiglia di Antonio Gaudì. Da gloria a Dio, no? Sono chiese, San Pietro, da gloria a Dio, cioè è un'opera d'arte, di architettura, ma anche di pittura, perché se andiamo a vedere la Cappella Sistina, l'affresco di tutti gli affreschi, Michelangelo Buonarroti, e dove stanno? Cioè, dite, che fine hanno fatto questi geni che con la loro genialità, con i loro talenti, hanno dato gloria a Dio? Hai detto niente, no? Michelangelo Buonarroti, la statua della pietà, la statua del Davide, tutti i temi religiosi, no? Che danno gloria a Dio, glorificano Dio e anche l'uomo che si è fatto, perché Dio si è incarnato nella nostra umanità, quindi è giusto anche glorificare l'uomo, ma non soltanto l'uomo, perché altrimenti non glorifichiamo Dio. Oppure fate conto, no? Altri pittori tipo Caravaggio, no? Chi è stato a Roma può vedere nella chiesa di San Luigi dei Francesi, no? Entra là e cade in ginocchio, no? Davanti a questi dipinti, no? La chiamata di San Matteo, la chiamata di Levi, dipinti affreschi che sembrano delle fotografie più reali del reale. A gloria di Dio, no? Lì si vede Nostro Signore che chiama San Matteo. E allora, che fine hanno fatto? Cioè, è possibile che oggi non c'è nessuno? È possibile, per esempio, che di Giotto non ce ne stanno più, di Raffaello Sanzio nemmeno, di Buonarroti, no, la Cappella Sistina, non ce ne stanno più. E perché se parliamo di poeti, Dante Alighieri, no? La Divina Commedia, ma tutta gloria di Dio, tutta gloria di Dio. San Francesco d'Assisi, Cantico delle Creature, Jacopone da Todi, quello che noi recitiamo durante la Via Crucis. Anzi, c'è stata una scrittrice, Dorothy Wellesley, che ha intitolato un suo libro, dice, Ma esistono ancora i poeti cristiani? E fa un po' un'analisi, un po' come stiamo facendo noi oggi, per dire, ma insomma, o non nascono più geni, oppure questi geni sono, uomini geniali, sono dirottati. Con la loro opera non glorificano più Dio, proprio perché magari sono agnostici, atei, ma glorificano l'uomo. E difatti, se poi andate a vedere la letteratura moderna, che cos'è? Tutta ripiegata sull'uomo, tranne rarissime eccezioni. Guardate che la stessa cosa si può dire per la musica, no? Oggi abbiamo una musica che rende gloria a Dio, ma il canto gregoriano rende gloria a Dio. Johann Sebastian Bach ha dato gloria a Dio. Handel, Gluck, Ludwig van Beethoven, Mozart, Chopin, questi hanno dato gloria a Dio. Oggi che sentiamo? I Maneskin. Guardate, non vorrei cadere in un atteggiamento antistoricistico, no? Perché poi potremmo sdrucciolare, no? Verso prima era bene, oggi è male, e non è neanche così, perché non tutto quello che è moderno è male, ci mancherebbe altro, sarebbe la fine dell'umanità. Però, come quella scrittrice, ci si domanda, ma che fine hanno fatto gli artisti che davano gloria a Dio? Che, possibile che non ci sono geni? I geni ci stanno, perché poi se andiamo a vedere, ci stanno geni musicali, ci stanno geni dell'architettura, ma glorificano l'uomo. Per esempio, noi troviamo degli scritti nella letteratura moderna che si ripiegano sull'uomo, si chinano, diciamo così, sulla precarietà della condizione umana, sulla vanità dell'amore, sui conflitti psicologici, no? Quindi, e invece pochissime opere moderne, non dico che si possono paragonare a quelle degli artisti che vi ho citato, ma non sono neanche lontanamente, diciamo così, affiancabili. L'ultima cosa che dico, poi andiamo a vedere cosa fare, no? La settima arte. La settima arte è la cinematografia. È nata da poco con i fratelli Lumière. È nata prima la fotografia, ecco, con Daguerre. È una nuova arte, una forma d'arte moderna che si va ad aggiungere a quelle che già sono presenti nei media, no? È inutile, internet, ci stanno i cosiddetti filmati, i reel, i podcast, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ad ogni buon conto è una forma di comunicazione altissima la cinematografia. E ci sono stati effettivamente dei capolavori, manca a farla apposta, perché poi chi attira più di Dio? Niente. Allora, capolavori tipo, facciamo qualche nome, no? Vi ricordate la Bibbia di John Huston, che risale addirittura al 1966, no? Dove si vede, bellissimo, tutta la Bibbia, che è diventata un film, dal peccato, dalla Genesi, no? Fino diciamo, a tutto l'Antico Testamento. Poi dopo abbiamo avuto un capolavoro che è assoluto, secondo me, Ben-Hur. Ben-Hur. Chi vede Ben-Hur piange. Chi non crede diventa credente. Perché? Perché è uno spaccato della gloria del Redentore. Noi vediamo questo Gesù che soccorre Ben-Hur, che era caduto a terra, perché era in catene, era trasportato da veramente cose che glorificano Dio. Ma ci sono altri capolavori, il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, La Passione di Cristo di Mel Gibson. Insomma, anche il cinema si è dimostrato a livello di Oscar, no? Che vincono dei Colossal, che vincono degli Oscar, proprio se glorificano Dio. Ma quanti ne sono? Pochissimi. Tutti Tutto il resto della produzione, non dico tutto perché come al solito butterei il bambino insieme all'acqua sporca. Non è perché tutto cattivo, tutto buono, siamo tutti pessimisti. No, però, abbiamo perduto tanto, glorifichiamo poco. Il resto della produzione, quasi completamente, della settima arte addirittura è sconsacrato, antisacro, lasciamo perdere, no? Poi c'è, sta pure, no? Film, erotismo, adesso ce ne possiamo mettere tutti quanti, che di gloria a Dio non ne danno, non solo non ne danno, ma addirittura offendono grandemente Dio. E la Madonna a Fatima si è limitata a dire: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, mode, ma qui è arrivato. È arrivato una risa, uno tsunami, ecco, di cose che hanno offeso e che offendono tuttora Dio. Allora, scusatemi se non faccio interruzione di musicale, ma andiamo avanti tutta la trasmissione. Allora, dopo questa, chiamiamola diagnosi, andiamo un po' alla terapia, cioè. La Madonna è venuta a dire: se non smetteranno di offendere mio figlio dopo questa guerra, eccetera, eccetera. Sappiamo l'appello di Fatima. La prima cosa per dare gloria a Dio è che ci convertiamo. Guardate, sembra una cosa da niente questa qua. Ma mica tanto sentiamo dire queste cose. No? Ma sappiate, cari amici, che San Paolo ha detto: senza la fede non possiamo piacere a Dio. Anzi, addirittura in chiusura del Vangelo di San Marco, Gesù dice: andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo, battezzate tutte le creature, no? Battezzate, cioè tutti gli uomini, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, coloro che saranno battezzati e crederanno saranno salvi. Quelli che non crederanno, attenzione, ce lo dice Gesù, saranno condannati. Saranno condannati. Quindi la prima cosa per dare gloria a Dio è la conversione del mondo, quella che la Madonna ci sta chiedendo con angoscia di madre. Le nostre anime vanno a finire nell'inferno perché non solo non glorifichiamo Dio, ma non crediamo in Dio e quindi lo offendiamo, non lo glorifichiamo. La vita di grazia, cioè se noi non abbiamo una vita di grazia, che speranze abbiamo? Se viviamo tutti nel peccato mortale. Diceva Sant'Ireneo di Lione, questo vescovo santo dei primi secoli del cristianesimo, diceva: la gloria di Dio è l'uomo vivente. Ma la gloria di Dio è l'uomo vivente, significa non solo l'uomo che vive come un animale, no? Vivente nel senso che ha l'anima viva, cioè è in grazia di Dio, nell'amicizia di Dio. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Però arriviamo ancora a una cosa più importante. Viste queste difficoltà, Dio manda la sua Santissima Madre, non manda più profeti, lui stesso è stato sulla terra e sta sulla terra, sotto le sembianze dell'Eucaristia, abbiamo tutti i sacramenti, spesso la nostra comunione, e questo fa parte di quello che succede nel mondo dei credenti, è una comunione senza ringraziamento, ci sono dei problemi anche in quel settore là, e la Madonna, quando dice che molti offendono Dio, include anche questi, non solo gli atei, gli agnostici, non credenti, quelli che credono in un Dio che non può salvare, quelli che credono nella scienza, un idolo che non ti salva. Ma ci mette anche quelle di noi che vivono con la tiepidezza. Dio ha stabilito nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Allora la via è quella: conversione, vita di grazia, consacrazione al cuore immacolato di Maria. Se facciamo questo, riprenderemo a dare gloria a Dio. E molti di noi, come dice la Madonna, si salveranno. Altrimenti, per noi sarà peggio di quanto è attualmente. Ma la mattina, quando diciamo fa che tutte le azioni di questa giornata siano per la tua, secondo la tua santa volontà, per la maggiore tua gloria. Facciamo un esempio di che cosa accade se noi non facciamo questo. L'esempio dove lo troviamo? Troviamo ancora nella Sacra Scrittura, addirittura agli albori dell'umanità. Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: Ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi. E Caino, lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te il suo istinto, ma tu dominalo. E poi sappiamo che cosa successe. Ce lo ricordiamo. Caino, irritato, indispettito, geloso, invidioso, che le opere di Abele glorificavano Dio e il Dio lo mostrava di gradirle, ma le sue opere non glorificavano Dio, al punto tale appunto che Dio non gradì Caino e la sua offerta. Per odio verso il fratello lo uccide e il sangue di Abele irrorò la terra che conobbe il sangue della prima vittima sacrificata, il primo omicidio. È avvenuto per questo, perché uno glorificava Dio, l'altro no. Pensate l'importanza di glorificare Dio. Pensate quanto è importante. Il glorificatore ha avuto un destino. È stato vittima di espiazione, ma il sangue di Abele è il sangue di un innocente. Caino, che non glorificava Dio, ma molti teologi hanno riflettuto su questo. Perché? Perché Dio non gradiva il sacrificio, non gradiva né Caino né il suo sacrificio. Beh, per esempio, Don Dorindo Ruotolo, commentando questo, che è uno dei primi passi, diciamo, del libro della Genesi, diceva: vorrà dire che Caino non lo faceva di buona volontà, cioè magari dava la roba più scadente o del suolo. Non offriva a Dio le primizie, i primogeniti, no, del gregge come faceva Abele, ma magari si teneva, no, la parte migliore per sé e a Dio, diciamo, no. Si pensa a questo perché l'offerta di Caino non era gradita a Dio, cioè non glorificava a Dio, non gli offriva i doni per amore, ma magari perché lo temeva, per servilismo. Per paura, non timore di Dio, ma per paura di Dio, per paura di avere dalla punizione. Fatto sta che Caino non glorificava Dio e Dio gliel'ha pure detto: Ma tu perché c'hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non lo dovrai forse tenere alto. Guardate, queste sono le parole di Dio a noi oggi. Perché siamo così abbattuti? Perché tutti di noi non abbiamo la pace, ma c'è la guerra. Perché nelle famiglie c'è la guerra e non c'è la pace? Perché succedono omicidi, femminicidi, brutta parola, ma rende l'idea? l'uomo e la donna si uccidono a vicenda, i figli uccidono i genitori, poi dopo non si capisce più né chi è maschio né chi è femmina, unioni contro natura. Stiamo facendo come Caino. Le nostre opere non danno gloria a Dio, ma addirittura diventano peccato. Ed ecco che il nostro volto è abbattuto. Ma chi è che ride oggi? Forse negli spettacoli comici, nei film comici, ma l'umanità non ride. Guardate quello che sta succedendo nelle guerre, dove morti su morti, bambini, uccisioni. Poi ci sono state le pandemie, insomma, il nostro volto è abbattuto perché non glorifichiamo più Dio. Allora questo è il problema che ha divaricato i destini di Caino e di Abele, al punto tale che quando Dio ha riparlato a Caino, gli ha detto: dov'è Abele, tuo fratello? Tuo fratello. Caino era diventato un assassino, fratricida. Guardate che dopo il primo delitto, quanti ce ne sono stati? Quanti omicidi, assassini, avvelenamenti, guerre, attentati. La terra sarebbe un solo maledetto se non fosse intervenuto chi? Nostro Signore Gesù Cristo. E il suo sangue dell'offerta sacrificale, che dice San Paolo, è un sangue più eloquente di quello di Caino, di Abele, scusate. La terra, cari amici, ha bevuto il sangue di Gesù. E si è santificata, non è più un cimitero di morti ammazzati, senza la gloria di Dio. Una sola goccia del sangue del Redentore, siccome il sangue di Gesù glorifica Dio in maniera infinita, è stata annullata la maledizione della terra. Il Signore ci ha dato la possibilità di andare in cielo. Dice San Paolo, il Redentore ci ha messo in grado di partecipare alla gloria dei santi. Perché poi, in fin dei conti, cari amici, la gloria di Dio, essendo infinita, per noi non può essere accresciuta. È soltanto veramente nostro Signore Gesù Cristo e quelli che in qualche modo partecipano alla sua missione, che danno gloria a Dio. Chiudo fra qualche minuto dicendo che la Madonna ci ha fatto capire che, come si usa dire, viene dal cielo un aiuto insperato. Ecco, perché con la consacrazione al cuore immacolato di Maria, noi riusciamo in qualche modo a glorificare di nuovo Dio, mettendoci un po' dietro, no? Dietro la Madonna, che è la seconda classificata nella glorificazione di Dio. È come se noi dicessimo: mamma, noi siamo quello che siamo. Noi, anziché offendere, anziché glorificare Dio, più che altro lo offendiamo. Nascondici, no? Mettici dietro di te, fa che i nostri atti così poco glorificativi di Dio diventino graditi. No, è un po' come se Caino dicesse: guarda, io le offerte che faccio mi rendo conto che non piacciono a Dio, ma se ce le porti tu, diciamo, se avesse potuto dire alla Madonna o alla donna del Genesi, che ancora non poteva venire perché nella pienezza del tempo è venuta, ma se Caino avesse potuto dire: mamma, portaceli tu questi doni, non sarebbe diventato omicida, non sarebbe diventato omicida, perché tutto quello che Dio riceve dalla Madonna lo glorifica. E ce lo dice lui stesso, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Allora chiudiamo dicendo questo, che se facciamo così, se seguiamo questa via di glorificazione, l'umanità sarà di nuovo ben accetta agli occhi di Dio. E se no, se non prendiamo questa via virtuosa della redenzione e della consacrazione, cioè della conversione e della consacrazione, che cosa ci succederà? Cari miei, cari fratelli miei, il peccato rimarrà accovacciato alla nostra porta, come è successo per il nostro sfortunato fratello Caino. Ecco, io vi ringrazio, cari amici, per la vostra cortese attenzione. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.